E buonasera a tutte e a tutti, benvenuti su Radio Onda Rossa. Questa qui è Entropia Massima, Libera Scienza e Libero Stato. Siamo riusciti anche a mettere la sigla e, come sempre, cominciamo la nuova trasmissione con la nostra sigla dei King Crimson e andiamo avanti. Oggi torniamo a parlare dei rapporti, forse più drasticamente delle puntate più recenti. Torniamo a parlare in Libera Scienza e Libero Stato dei rapporti, un pochino dei rapporti tra scienza e potere, tra scienza e decisioni amministrative, diciamo, se vogliamo, decisioni politiche. E non solo, perché affrontiamo un tema che poi ho scoperto anche stasera che non è stato affrontato tanto spesso alla radio e che comunque è stato ed è tuttora molto divisivo in certi territori nazionali, ed è il tema dell'epidemia di Xylella fastidiosa, sottospecie Pauca, che avrebbe, secondo quello che è il, diciamo, se vogliamo usare il termine narrazione ufficiale, generato quella che in Puglia si chiama il complesso del disseccamento dell'olivo, cioè una sindrome che ha colpito gli olivi e fino a provocarne la morte per disseccamento. Effettivamente, se uno si va a fare un giro nel Salento oggi, anche negli ultimi 10 anni, ecco, l'epidemia, la questione ha proprio compiuto 10 anni il 15 ottobre scorso, ufficialmente il 15 ottobre del 2023, e, se uno si va a fare un giro in Puglia, nel Salento, effettivamente può vedere degli grossi appezzamenti, le grosse aree in cui gli ulivi sono tutti disseccati, o anche zone intermedie in cui sta andando avanti questo disseccamento. Comunque, per dare un minimo di ordine, io faccio una breve introduzione e poi abbiamo due ospiti. Dopo, ovviamente, do pure la parola al comandante Jacopo, che ci accompagna come al solito, come guida, come se fosse un Virgilio, no? della libera scienza attraverso i meandri di questa questione, che effettivamente è molto complessa. Ieri sera proprio col comandante eravamo a cena, perché anche il comandante Jacopo si alimenta con delle persone, degli amici pugliesi, e abbiamo scoperto che questo tema, oltre a creare, a generare, insomma, un minimo di se vuoi anche di imbarazzo, no? di smorfie, così, perché effettivamente nel territorio pugliese è stato particolarmente anche divisivo. È stata effettivamente la prima volta che in Italia viene dichiarato lo stato di emergenza per un'emergenza, è l'unica per ora, emergenza fitosanitaria. Comunque, insomma, questa Xylella fastidiosa sottospecie Pauca sarebbe arrivata, secondo gli studi più recenti, sarebbe arrivata in Italia circa nel 2008, secondo gli studi su 78 genomi, sarebbe arrivata nel 2008 da una pianta, con una pianta di caffè del Costa Rica. Per questo l'hanno stabilito analizzando appunto il corredo genetico della Xylella che infesta gli alberi di ulivo in Puglia. Piano piano nel 2013 invece diciamo manifestata, è diventata palese che in Puglia, in una zona particolare della Puglia, nella zona, diciamo, intorno a Gallipoli, effettivamente c'era un fenomeno che coinvolgeva gli olivi, ed era un fenomeno in cui osservavano la morte degli olivi per disseccamento. In realtà, poi, andando a verificare i dati storici, molti degli autori a cui faremo che hanno analizzato i dati, a cui faremo riferimento nel corso della puntata, hanno visto che in realtà le prime avvisaglie c'erano state già addirittura nel 2005-2006, c'erano anni che in quella zona lì avvenivano fenomeni strani che appunto provocavano il disseccamento dell'olivo. Subito, anzi forse addirittura prima delle prime analisi, il 15 ottobre, perché le prime analisi mi pare sono dicembre del 2013, è stata data la colpa di questa patologia dell'olivo, di questo fenomeno che avveniva negli olivi, questa patologia che li portava a disseccarsi, è stata data la colpa a questo batterio, appunto la Xylella fastidiosa. È un batterio che si installa, poi vedremo meglio, ma si installa dentro il sistema linfatico, insomma, in qualche modo della pianta, e ne impedisce delle funzioni delle vitali, e quindi la pianta piano piano si secca e muore. È stata subito data la colpa alla Xylella. E il vettore, questa Xylella si muoverebbe da una pianta all'altra attraverso un insetto che si chiama Phyllenus spumarius, detta anche sputacchina cicalella sputacchina, che effettivamente nel periodo estivo si trova sulla pianta, la infesta, insomma, come capita anche ad altri insetti dell'olivo. Chiunque ha un po' minimo di esperienza anche familiare di olivocoltura sa la mosca, insomma tutti i vari insetti che vivono sono nella chioma intorno all'olivo e che spesso sono generatori di problemi, perché da loro, dal ciclo vitale dell'olivo dipende pure il loro ciclo vitale. Questa sputacchina sarebbe il vettore appunto della xylella fastidiosa, e sarebbe poi, avrebbe questa particolarità, questa caratteristica che è stata definita pure autostoppista recentemente in uno studio del 2023. È stato dimostrato che effettivamente ama tanto le macchine con i colori accesi, comunque la carrozzeria delle macchine, e quindi anche se l'insetto nella vita normale, in un ambiente agricolo, non naturale, pseudo-agricolo, comunque pseudo-naturale, quindi agricolo, senza strade, si muove con una certa velocità giornaliera da una pianta all'altra e c'ha un areale di vita praticamente, invece in realtà nelle zone dove ci sono le strade si può fare chilometri e chilometri in molto poco tempo. Questo che è importante, ne riaffronteremo, perché è uno degli elementi che ci fanno poi ragionare su quello che poi è stata la reazione della regione Puglia, dell'Europa e dell'Italia di fronte a questo fenomeno. Questo fenomeno ha provocato intanto una tempesta mediatica, ce ne sono tantissimi, in 10 anni si sono dette tante cose. Una delle cose che ci ha colpito, me ne stavamo parlando poco fa, è che il numero di olivi infetti nelle varie testate giornalistiche anno dopo anno sono aumentati, fino ad aumentare a un numero superiore alla quantità degli olivi che sono presenti nel Salento. Una delle misure che ha preso la Regione Puglia è stata dividere il territorio, come si fa per le epidemie, in zone caratterizzate da diversi gradi di permanenza della malattia. La malattia sarebbe il disseccamento, sarebbe cominciato nella zona di Gallipoli e poi si è diffuso a tutta l'area salentina. Interessante, magari dopo ci arriveremo, che l'inizio dell'epidemia sarebbe proprio nella zona dove è minore la superficie ad agricoltura biologica e dove è stata maggiore la sperimentazione di erbicidi, pesticidi storicamente, mentre invece nelle zone più lontane, dove invece è più naturale in qualche modo, dove invece permane una maggiore agricoltura biologica, una maggiore cura del fondo a livello familiare, in realtà l'epidemia ci è arrivata dopo. Da lì si è diffusa in tutto il Salento. Una misura di sanitaria di emergenza è stata quella di dividere il territorio in zone, la zona infetta intanto e la zona non infetta, quindi la zona immune e la zona indenne, e corrispondono, che si sono mosse nel tempo, non molto in realtà, si sono mosse, che la zona infetta è salita verso nord lungo il tacco della Puglia, salendo verso, in sostanza, verso Bari, verso il nord Italia. E è stato stabilito che esiste una zona infetta dove non vengono dove vengono adottate delle misure. Gli ultimi 5 chilometri della zona infetta nord, in questo caso, più o meno è la zona attualmente, la zona di contenimento viene definita, cioè la zona più vicina alla zona indenne della zona infetta si chiama zona di contenimento. Adesso prende la zona di Massafra, Alberobello, quella zona lì è una fascia così, quindi tutto il Salento è attualmente zona infetta. La zona di contenimento è quella di 5 km a nord. All'interno di questa zona ci sono delle misure, le misure sono la rimozione delle piante infette, i trattamenti contro il vettore, appunto la sputacchina come si chiama più realmente, comunque chiamiamo sputacchina per capirci, contro l'insetto, le lavorazioni della terra che sono obbligatorie. Sul sito della Regione Puglia proprio in questo periodo c'era scritto di fare il trattamento del terreno per evitare che le larve di questa sputacchina si moltiplichino, e la sorveglianza entro 50 metri recentemente dalle piante trovate tra le infette, e poi la distruzione delle eventuali piante sradicate. C'è un'altra zona infetta, che è la zona della Val d'Itria, la zona di Polignano, Monopoli, Alberobello, sempre lì, molto, dove le misure sono ancora più radicali. Bisogna rimuovere tutte le piante infette, tutte le piante sospette, tutte le piante della stessa specie della pianta infetta e tutte le piante diverse ma che potenzialmente sono infette, e poi pure lì trattamenti e le pratiche. Allora, noi affrontiamo oggi questo tema qui, perché in realtà, come vedremo tra poco, la questione non è così lineare, perché in realtà poi, se vai a vedere i dati, si scopre che le percentuali, che questo rapporto tra xylella, tra la presenza di xylella e la malattia del disseccamento, che volutamente ho nominato sempre separatamente, non è così istantaneo, anzi in realtà, come vedremo, è molto discusso, e proprio ultimamente è uscito un articolo che evidenzia che forse la misura, le le misure così radicali di sradicamento così non sono giustificate. Questo qui apre a tutta una serie di considerazioni che poi faremo nella, magari più avanti nell'arco della puntata. Però il tema è questo: come ha fatto la scienza, come è entrata la scienza in tutto questo processo che ha portato effettivamente al cambio radicale e potenzialmente anche a un cambio ancora più radicale della struttura, diciamo, se vogliamo, dell'assetto agricolo, anche dell'assetto proprietario potenzialmente di un territorio caratterizzato da appezzamenti di ulivi, da uliveti di due varietà particolari della zona, molti a conduzione familiare, molti erano in stato d'abbandono, come capita alle coltivazioni familiari, quindi dove resistono ancora dei piccoli appezzamenti che servono soltanto per produrre l'olio alla famiglia, in un territorio, ecco, questa è l'ultima cosa che dico, poi ti lascio la parola, Jack, in un territorio che nel 2010 aveva prodotto il 26% della produzione nazionale olivicola, che è uno dei centri più importanti di produzione di olio dell'Italia e dell'intero Mediterraneo. L'effetto è stato molto devastante, alcuni frantoi interi sono stati venduti ad altri paesi, un settore, un ramo dell'industria è crollato e poi vedremo l'effetto sul valore delle terre. Caro comandante, a te la parola.
Grazie Lorenzo, buonasera a tutti e a tutti. Sì, cos'è che ci ha colpito molto, come dicevi tu, e poi è quello su cui noi stiamo sempre molto attenti nelle nostre trasmissioni, è proprio quello di andare a capire dove la scienza è strumentalizzata e subordinata al potere politico, agli interessi economici. E questo fatto della xylella ci ha, rispetto a due articoli principalmente che ci hanno colpito e quindi ci hanno ispirato a fare questa trasmissione, sono stati due articoli, una di Laura Margottini, che adesso la presento subito, e l'altro di Francesco Silos Labini, che hanno riportato all'attenzione appunto queste problematiche. Francesco Silos Labini, da un punto di vista anche strettamente scientifico, da buon fisico, è andato semplicemente andare a studiare i dati che erano pubblicati e ha capito che questa grande correlazione non c'era tra il batterio della xylella, come dicevi tu Lorenzo, e l'essiccamento, e questa epidemia negli alberi d'olivi. Parallelamente, contemporaneamente quasi, l'8 febbraio esce appunto sul Fatto Quotidiano un bellissimo articolo che si intitola Xylella in Puglia, punto interrogativo, trovata in pochissime piante, ma le poche ricerche alternative hanno condannato anche gli ulivi sani a essere abbattuti. Allora, questo articolo del Fatto Quotidiano è stato fatto appunto da Laura Margottini, che noi adesso abbiamo qui in collegamento. Laura Margottini è una giornalista scientifica laureata in matematica e si è specializzata in giornalismo scientifico all'Imperial College di Londra, ha lavorato alla BBC nella parte proprio scientifica, come giornalista scientifica presso la BBC, e collabora attualmente con la rivista internazionale Science Magazine e il Fatto Quotidiano. Questo articolo appunto ci ha colpito molto perché poi lei si è occupata di questa problematica da sempre, quindi in questo articolo è abbastanza riassuntivo, esplicativo di quello che sono appunto i deficit di quella che è stata appunto la ricerca scientifica, l'amministrazione di quello che è stato rispetto all'abbattimento degli alberi di ulivo, insomma tutte le varie, i punti deboli che ci sono non sono stati mai sollevati, però passerei subito la parola a Laura. Laura, ci sei?
Eccomi qua, buonasera a tutti.
Buonasera, grazie per essere intervenuta, averci aiutato a fare questa trasmissione. E appunto, come dicevo, insomma, tu hai curato molto, sei molto esperta di questa problematica in Puglia, e quindi ti volevo subito chiedere, insomma, se ci illustri, se ci dai una lettura più o meno completa, per quello che è possibile in radio, della situazione, di cosa è successo e cosa sta succedendo rispetto a quello che Lorenzo accennava nell'introduzione.
Bene, allora cercherò di essere breve, anche se la storia è molto lunga, sì, sì. E soprattutto confusa.
Infatti non è facile, non è facile riordinare le cose anche avendoci un'ora a disposizione.
Sì, preparatevi, quindi da qui a domattina facciamo un bel riassunto della questione xylella. Allora, scherzo ovviamente. Perché ci ha colpito anche Francesco, che è un fisico e chiaramente ha già tante cose da fare, perché credo si sia anche lui appassionato, poi ce lo spiegherà. proprio per il rapporto che si è creato così, a mio dire direi anche un po' malsano, no? Tra la scienza e poi il piano anche delle direttive europee, il piano soprattutto dei media, di come hanno trattato sia nazionali che internazionali, devo dire, questa questione, che sembrava sì un'emergenza, però voglio dire, la prima cosa che voglio dire è che si è costruito tanto intorno a questa emergenza, ma in realtà parliamo comunque di piante, e per quello che ho potuto imparare in quasi 10 anni, insomma, che ci occupiamo di questo tema, dai fitopatologi ovviamente, da chi ne sa ben più di me, è che in ogni caso per le piante ci sono una serie di strumenti, di sostanze che si possono subito provare, perché disinfettano, uccidono molti patogeni, eccetera. Quindi quello che un po' mi ha sconvolto all'inizio è che si è cominciato a gridare subito, appena è stata scoperta questa xylella, su cui poi anche rispetto a quando questa xylella si sia affacciata in Salento, eccetera, ci sono molti dubbi, c'è chi dice che è stata sempre là, insomma c'è da dire anche qui molto, ma in ogni caso è un batterio e come tale si poteva trattare in tanti modi. Invece si è cominciato subito a gridare bisogna abbattere tutto, bisogna abbattere tutto, quando diciamo così, qual era la posta in gioco? Perché è ovvio che se c'era un appezzamento contenuto e delle coltivazioni, ad esempio come la vite, che magari vivono, non so, 20-30 anni, no? Quindi alla fine uno dice ok, di fronte a un problema, un'emergenza così pericolosa, perché si può estendere anche al nord d'Italia e quindi contagiare anche il resto d'Europa, procedo all'abbattimento di quest'area. Perché qui il principio rischio-beneficio su cui si è speculato tanto in questo caso di xylella mi ha un po' inorridito all'inizio? Perché si parlava intanto di una superficie enorme quando è stata scoperta, perché era appunto un'area intorno a Gallipoli e il Salento di circa 10.000 ettari, se non mi sbaglio. Quindi per quanto riguarda l'approccio proprio dei fitopatologi in generale, dicono che quando è così grande ormai la presenza è endemica e non si può pensare di intervenire riducendo tutto a un deserto, perché questo sarebbe diventato, no? Anche il primo tentativo fu già nel 2015 con il cosiddetto piano Silletti, no? Silletti era stato nominato proprio a gestire questa emergenza xylella e iniziarono a dire bisogna abbattere tutto, non si capiva neanche bene quanto si volesse abbattere, c'era chi parlava di 1 milione di olivi, chi dice meno, insomma comunque un quantitativo abbastanza grande, significativo. E lì che cosa accadde? Accade che intanto i primi, diciamo, cittadini cominciarono a protestare, c'è chi ricorse al TAR, eccetera, ma intervenne subito la procura di Lecce aprendo un'inchiesta che poi è stata chiusa per un motivo appunto scientifico, poi lo spiegherò più avanti magari, più che penale. E comunque la procura aprì questa inchiesta sull'origine di xylella, voleva vederci chiaro, e bloccò questi espianti che erano numerosissimi all'inizio. Quindi poi da lì questi espianti vennero bloccati, si cominciò a riconsiderare la questione e l'Europa decise, secondo certe regole insomma già stabilite precedentemente in base ai batteri delle piante eccetera, che la zona del Salento era ormai, la xylella lì era ormai endemica, cioè appunto non si poteva più pensare di intervenire estirpando tutto. Allo stesso tempo però il governo italiano, nessuno impediva di fare qualcosa, per esempio andare anche a verificare se intanto c'era questa famosa correlazione, no? Di cui poi parlerà bene anche Francesco, cioè intanto hanno visto che l'olivo si disseccava, quindi hanno stabilito il nome di questa malattia, il complesso rapido del disseccamento rapido dell'olivo, che lo dice la parola stessa, il complesso, cioè vuol dire che probabilmente ci sono più fattori. Un conto è la malattia, un conto è il batterio, no? Quindi dal momento in cui tu non trovi la correlazione tra presenza di batterio sulle piante infette, è chiaro che devi andare a guardare se è quello o magari è una concausa o magari non è la causa e ce ne sono molte altre. Cosa è successo subito che ha sconvolto un po' chi magari o avrebbe dovuto sconvolgere chi si occupa di scienza da un punto di vista giornalistico? Invece mi sembra che ci sia stato poco attenzione a questa cosa, in Italia almeno, cioè capire per quale motivo si è gridato subito alla questione che era Xylella a distruggere tutto, quando questi olivi presentavano già nel 2014-15, ci fu un solo studio sui fattori, sulle potenziali concause, come per esempio i funghi, e mostrò che questi olivi presentavano dei trafori proprio interni al tronco, anche di 10 centimetri di diametro o 20, dovuti a tanti altri animaletti, diciamo così, delle larve, delle cose tipiche dell'olivo. Beh, questo studio venne fatto, se ne concluse, non si capisce bene dallo studio perché, che comunque questi fori, questi altri agenti patogeni non avevano nessun ruolo nel disseccamento ed era Xylella. Da lì in poi non si è più studiato nulla per quanto riguarda potenziali funghi e altri patogeni fino a un anno fa, quindi 9 anni senza studiare più niente se non Xylella. E chiamarono subito questo ceppo di Xylella, cioè Xylella fastidiosa, sottospecie Pauca, per esempio, questo è interessante, la chiamarono ceppo codiro, cioè quindi nel momento in cui l'hanno scoperta gli hanno già dato il nome della malattia dell'olivo. Questo anche dal punto di vista proprio della comunicazione, linguistico, ha creato subito, gli inglesi direbbero un mismatch, no? Cioè una confusione, perché se tu chiami il batterio con lo stesso nome della malattia, dai per scontato che chiunque sta leggendo un articolo che parla del batterio e della malattia, salta subito agli occhi che è la causa è la Xylella ceppo codiro. Quindi non avevano dimostrato nulla e avevano già dato il nome al batterio, cioè quello della malattia. Io trovo che questo modo di procedere sia stato veramente devastante, non solo per il Salento ma proprio per il modo, per la scienza, perché si è proceduto per ipse dixit, si è proceduto escludendo i ricercatori italiani che volevano studiare Xylella, perché addirittura si è violato l'articolo 33 della Costituzione limitando la ricerca solo ad alcuni ricercatori del Salento, perché non si poteva estendere, scusate, pugliesi, non si poteva estendere ad altre figure, ad altri ricercatori. Quindi insomma tutto è partito in modo, da un punto di vista soprattutto della scienza, veramente assurdo per quanto mi riguarda. Poi insomma ci sono tante altre fasi, ma magari ci torniamo più tardi, se no parlo anche
sì,
troppo.
Infatti adesso volevo dare la parola a Francesco, però volevo appunto, preparando questa trasmissione con Francesco in questo periodo, proprio rispetto all'articolo che aveva scritto lui invece sul suo blog, appunto da buon fisico, come dicevo prima, cercando di trovare queste fantomatiche correlazioni tra il batterio e appunto e l'effetto, è stato proprio, quando ha scritto questo articolo mi raccontava che è stato proprio c'è stata una reazione spropositata da parte di molti nella comunità scientifica, immotivata, cioè assolutamente, quando lui semplicemente sollevava una questione prettamente di analisi dati, diciamo così, una presa di posizione, una polarizzazione, come dicevi tu, cosa che ormai stiamo, come dicevamo prima, stiamo assistendo in varie situazioni nel nostro paese, nel mondo, no? La polarizzazione quando ci fu il Covid, la polarizzazione in guerra in Ucraina e tante altre, così abbiamo assistito prima, perché viene prima la polarizzazione rispetto a quello che dicevi tu, quindi una scienza che è totalmente non fa il suo dovere, ecco, totalmente snaturata. E rispetto a questo, appunto, adesso passo la parola a Francesco, così ci racconta cosa è successo quando lui ha scritto quell'articolo e cosa voleva sostenere.
Intanto bentornato.
Certo.
No, diventa quasi un ospite fisso.
È vero, lo adopera come ospite fisso ormai. Quindi sì, Francesco Silos Labini è un fisico ed è direttore di ricerca del Centro Enrico Fermi qui a Roma, di via, della famosissima via Panisperna. È stato già qui con noi a parlare di hard science, di materia oscura e di scienza. Adesso ha fatto questo articolo, quindi abbiamo deciso insieme a lui di organizzare questa trasmissione, perché appunto ci sembrava un altro aspetto paradigmatico di quello che noi andiamo analizzando e sostenendo, insomma, ecco, di questa subordinazione scientifica agli altri interessi. Ecco. Francesco, ti passo subito la parola.
Allora, innanzitutto grazie mille per avermi invitato di nuovo, che è sempre un piacere venire a fare due chiacchiere con voi qui. E allora, dal mio punto di vista, la storia è nata frequentando, diciamo, forse un po' troppo i social media del periodo, in cui vedevo un'agitazione molto forte rispetto a questa storia della xylella. E a un certo punto ho capito che, da un punto di vista tecnico, il dato fondamentale, ma certo non l'unico, ma sicuramente la condizione necessaria perché tutta questa storia si tenesse in piedi, era trovare questa famosa correlazione, cioè il fatto di trovare che gli ulivi che erano disseccati avessero questo batterio. Allora ho detto, vabbè, ok, c'è una correlazione, io sono esperto di correlazione, invece di studiare la correlazione delle galassie studierò la correlazione degli ulivi, comunque sempre i numeri sono, per cui diciamo che è un campo in cui mi so orientare. Allora mi sono visto questi numeri. Allora, la prima cosa è sorprendente è che non c'erano articoli scientifici su riviste scientifiche pubblicati, praticamente si faceva riferimento solamente a dei rapporti di questa agenzia europea, l'EFSA, di cui non mi ricordo l'acronimo, ma insomma è una roba che studia le piante. E comunque in questo rapporto EFSA, che tra l'altro era veramente di una noia mortale leggerselo perché non era una cosa avvincente come può essere un articolo scientifico che già è una cosa noiosa, quello era una cosa tremenda, proprio una tortura cinese, leggersi questa cosa che erano tipo 100 pagine tutte scombiccherate, dichiarazioni di intenti, pezzi di leggi, cose. A un certo punto c'era una tabella, la tabella con questi dati, in cui praticamente vedevano che la metà degli ulivi disseccati era positiva e l'altra metà no. E diceva, capito, ma se il batterio causa il disseccamento, cioè è ovvio che lo devi trovare dappertutto. Se lo trovi sulla metà delle piante, i casi sono due: o non sei capace a fare le misure, e allora fatti tuoi, impara a fare le misure e poi ne riparliamo, nel senso che non sei capace a rilevare il batterio anche quando c'è, perché non c'hai lo strumento, perché non sei capace, pazienza, allora devi aspettare, torna, fai i compiti e poi ne riparliamo. Oppure semplicemente significa che in questo batterio magari era una concausa, ma c'erano altre cause, no? E quindi avevo scritto questa mia conclusione, cioè apri di cielo, sembrava che ero l'antiscienza, il negazionista, eccetera, eccetera. E quindi praticamente questo è stato abbastanza scioccante, anche perché poi tutti quelli che ne parlavano non è che parlavano di dati, non è che dice, ah sì, ma lì ce ne sono 92, no, là ce ne sono 424, no, loro parlavano, diciamo, appunto, come diceva prima Laura, dalla cattedra dicevano questo è così, punto. C'era stato un famoso rapporto di una specie di commissione dell'Accademia dei Lincei in cui dicevano che non solo la correlazione era stata trovata, ma anche la causalità. Perché il fatto di trovare la correlazione, cioè il fatto di trovare che questi ulivi secchi avessero questo batterio, era un buon indizio, ma non era la prova. Perché magari sto batterio stava dappertutto e quindi non contava nulla, no? Cioè, come se dici trovo l'acqua sulle foglie, beh, ma l'acqua perché piove, quindi che c'entra? E invece la prova, diciamo, di causalità sarebbe stata questa: che tu prendi il batterio in una pianta sana, lo metti in una pianta sana e la pianta sana si secca. Ecco, anche questo non è mai stato dimostrato, cioè c'erano degli esperimenti, diciamo, fatti più o meno in una serra, ma con dei risultati completamente confusi, cioè sicuramente non mostravano questo. Allora dice, vabbè, ma se uno vuole tagliare questi ulivi secolari, che sono tra l'altro bellissimi, perché io in Puglia ci sono stato varie volte e poi sono anche di origine pugliese, per cui c'è un legame affettivo, ma uno deve tagliarli avendo veramente cognizione di causa, non può fare una cosa del genere senza senso. Poi c'era un terzo elemento che pure mi aveva lasciato molto perplesso, ed era quello della diffusione dell'epidemia. Cioè, epidemia è una cosa semplice in questo caso: questi alberi stanno fermi e quindi ci sta questo insetto che farà 50 metri, che ne so, insomma, cioè uno si aspetta una diffusione omogenea, molto semplice da studiare da un punto di vista teorico. Cioè, per dire, le diffusioni delle epidemie tra gli esseri umani sono molto complicate, perché gli esseri umani, non so, prendono l'aereo, vanno a New York, e quindi basta uno che va all'aeroporto di New York che infetta una regione. Quindi chiaramente è una cosa diversa dal fatto che c'è questi ulivi fermi e questa specie di animaletto che si muove dall'uno all'altro. Allora dice, beh, ma prima ci devono essere questi studi prima di trarre delle conclusioni. Invece tutto questo non c'era. C'erano quei nemici della scienza che erano quelli che mettevano in dubbio la narrativa, diciamo, che era passata su tutti i media. E questo è stato veramente una cosa, diciamo, molto molto mi ha molto perturbato questo tipo di approccio. Poi dopo l'ho rivisto altre 10 volte, come dicevi, quindi ho capito, ah, vedi.
Certo, allora adesso, prima di passare alla seconda parte, dove con Laura continueremo anche a parlare della storia, di quello che è successo, facciamo una piccola pausa musicale, così tiriamo un po' il fiato tutti quanti. A tra un po'.
J'aurais pu naître à Kingston et grandir avec les Red Boys de Trenchtown. J'aurais pu naître à Bogota et à sa crosse d'Ivé la colle et puis à Diesel la coca. J'aurais pu naître dans un autre endroit, dans un bidonville ou dans une médina, dans un terre à vague ou dans une casbah, dans une caravane ou dans une favela. J'aurais pu naître aux Philippines et les pompes que tu portes sortiraient de mon usine. J'aurais pu naître à La Havane, couleur des cigares pour les grands de Manhattan. Enfant des villes dans une province de Chine, enfant soldat au Liberia, enfant des rues en Amérique latine, dans un bidonville ou dans une favela. Moi j'aurais voulu grandir en Italie, le pays de la pizza de Berlusconi. Et moi j'aurais voulu grandir en Italie, le pays de la mafia et des gnocchis. Et moi j'aurais voulu grandir en Italie, le Bertolini Toscane ou mon Bernacchi. Et moi j'aurais voulu grandir en Italie, le berceau de la veille, pas de Paganini. J'aurais pu naître à Bamako et animer les sous-mous avec mon père Griot. J'aurais pu naître à Caracas et on me trouverait au coin d'une rue à jouer des congas. Ou bien à Marrakech ou à Darbeda, chameur de serpent à Jamalafna, dans une école de fakir à Calcutta ou gâter la guitare d'art à Madagascar. En Italie, le pays de la pizza de Berlusconi. Et moi j'aurais voulu grandir en Italie, le pays de la mafia et des gnocchis. Et moi j'aurais voulu grandir en Italie, le Bertolini Toscane ou mon Bernacchi. Et moi j'aurais voulu grandir en Italie, le berceau de la veille, pas de Paganini. Pizzicarella mia pizzicarella, pizzicarella mia pizzicarella, tu camminato fu l'Italia, tu camminato fu Mare Cavalla. Pare cavalla, pare cavalla, tu camminato tu pare cavalla. Pare cavalla, pare cavalla, tu camminato tu pare cavalla.
Ed eccoci qua, abbiamo sentito Sandro Joyeux, che molti di noi, molti di voi, compagni e compagne, fratelli e sorelle all'ascolto, conosciamo bene, anche perché sta sempre dalle nostre parti quando non sta in giro per l'Europa. E questa qui era carina, perché poi il video l'aveva girato proprio alla SNIA con tutti i ragazzetti. E così stavamo parlando, appunto, avrete capito, finora abbiamo parlato della malattia che ha colpito gli olivi del Salento da 10 anni a questa parte, la malattia chiamata disseccamento complesso del disseccamento rapido dell'olivo, o in inglese olive quick syndrome, decline syndrome, così facciamo pure gli siamo pure internazionali. E il nostro ospite Francesco ci stava proprio parlando dei dati. Allora, nella pubblicazione di cui penso che parleremo tra poco con la nostra ospite al telefono, nella pubblicazione sono riportati i dati del monitoraggio della zona. Abbiamo detto che la Puglia è stata poi finalmente nel 2015, dopo quella follia di voler abbattere tutto l'abbattibile, così è stata finalmente divisa in zone dove definite infette, dove non c'era nessuna misura da prendere. In queste zone, come vedremo tra poco, convivono olivi disseccati e malati e senza xylella, olivi disseccati con la xylella, olivi con la xylella ma non disseccati che continuano a fare una produzione, e cioè, diciamo, c'è tutta la variabilità che è proprio quello, diciamo, l'esistenza contemporanea che dimostra che forse uno qualche dubbio sul fatto che questa correlazione così istantanea tra xylella e disseccamento se lo sarebbe dovuto far venire. Nella zona invece, nelle zone contenimento, nelle zone cuscinetto, ci sono altre misure e anche altri gradi di monitoraggio. Diciamo, i dati relativi al biennio 2021-2022 e 2022-2023 sono impietosi rispetto alle misure prese, all'evidenza sperimentale e le misure conseguenti. Nel biennio nell'anno che va da maggio 2021 a febbraio 2022 sono stati analizzati olivi disseccati, erano 4.541 in una zona, credo sia nella zona di contenimento Salento, quindi nel nord Salento sono stati gli olivi disseccati erano 4.541, sono state analizzate 225.000 piante. Sono stati risultati positivi alla xylella soltanto 146, quindi lo 0,06%. Sulla base di queste, la percentuale delle piante poi disseccate positive era soltanto il 3,21%, quindi c'erano, diciamo, quindi il 96% di piante disseccate senza xylella, ed ne sono state abbattute 1549. Nell'anno successivo, cioè da giugno 2022 a giugno 2023, non sappiamo quanti, nel dato non c'era scritto quanti sono quelle disseccate, comunque sono state analizzate 266.000 piante, soltanto 366 sono risultate positive alla xylella, cioè lo 0,14%. Ciò nonostante, per i motivi appunto che legano la necessità di abbattere, di controllare le piante in 50 metri, come abbiamo detto prima, o addirittura le piante solo sospette, sono state abbattute, abbiamo detto 366 positive, però ne sono state abbattute 4.733. E questo qui ci riporta a questo articolo di cui parlava l'articolo della nostra ospite, che effettivamente comincia a porre dubbi sulla opportunità anche nelle zone di contenimento cosiddette, nelle zone esterne, quindi alla zona ormai infetta in cui no, di procedere all'abbattimento, all'eradicazione come misura di prevenzione. A te, comandante.
Sì, e io passerei subito certo la parola ovviamente a Laura per spiegarci appunto quello che Lorenzo stava accennando in questo momento, come attualmente, come ci si sta muovendo le autorità rispetto a questo, se c'è stato un minimo di...
Praticamente si procede come si è proceduto negli ultimi anni, perché qual è il punto, no? In questa storia della xylella si sovrappongono sempre due piani, quello, diciamo così, delle leggi, direttive europee e il loro recepimento poi a livello nazionale, e poi la parte scientifica. Quindi ecco, anche già questa domanda è difficile rispondere, perché la scienza indicherebbe delle cose da fare ma le direttive ne indicano altre. Quindi che cosa succede? Xylella è inserita in una lista che è detta dei patogeni da quarantena, cioè quei patogeni che teoricamente sono molto pericolosi ma che non hanno mai toccato il suolo europeo, perché così si pensava di xylella almeno all'inizio, e quindi per quei patogeni scattano in automatico delle misure che sono quelle che dicevate anche voi prima, e cioè che allora la zona endemica rimane così, non si tocca, cioè può intervenire curando o facendo quello che credi, ma non devi espiantare. Poi ci sono le altre due zone dove espianti tutte le piante che vengono monitorate anno dopo anno, come avete visto dai dati dello studio, Però nell'ultima zona, quella di Cuscinetto, no? Per non diciamo fare espandere l'epidemia di xylella cosiddetta, si devono espiantare non solo gli olivi, le piante trovate positive a xylella, ma anche ogni volta che se ne trova una si deve espiantare adesso da qualche anno tutto ciò che si trova nel raggio di 50 metri da quella pianta, quindi che sia positivo, negativo, sano, disseccato, va battuto tutto. Fino a qualche anno fa questa misura era di 100 metri di raggio dalla pianta trovata infetta. Ora questi monitoraggi, però pure qui c'è una sovrapposizione, perché il monitoraggio che avrebbe dovuto fare la scienza e che non ha mai fatto, anche ne sappia io almeno, era quello di cercare la correlazione. Quindi ovviamente sarebbero dovuti partire dalla zona endemica, cioè dal Salento, va bene? Il monitoraggio che viene imposto dall'Europa riguarda il fatto di andare a farlo nelle zone di contenimento e Cuscinetto, perché a loro non interessa fare un lavoro di tipo scientifico. L'Europa vuole che tu applichi un protocollo di controllo per eventuali nuovi focolai a nord della zona infetta, e appena li trovi devi abbattere tutto nel raggio adesso di 50 metri, prima di 100, perché allora interessa, l'ottica di questa direttiva è che il batterio non si diffonda. Dopo, che cosa succede? Che siccome nessuno, inspiegabilmente, perché sono piovuti centinaia di milioni di euro per xylella da varie diciamo punti di vista, ma anche per la ricerca in parte parecchi, non si capisce perché questo gruppo di scienziati di Bari e della Puglia che si sono occupati dall'inizio di xylella non abbiano mai ritenuto opportuno di studiare questa famigerata correlazione anche dove le piante sono sicuramente secche e distrutte come il Salento. Quindi noi ci arrabattiamo da anni, primo per ottenere i dati di questo monitoraggio con quest'ottica che ho descritto prima, che non erano neanche pubblici, oppure erano dati messi in un sito della Regione Puglia ma sovrabbondanti, perché mettevano tutti, diciamo così, i referti dei campionamenti pianta per pianta. Voi capite bene che per un ricercatore, ma anche e soprattutto, peggio ancora, per un giornalista, andare lì a guardare pianta per pianta diventa impossibile, no? Poi piano piano hanno cominciato a darli questi dati, ma insomma è stata sempre una lotta, email contro email per averle, fino a che Scortichini, Marco Scortichini, che è questo dirigente del CREA, no? Il Centro di Ricerca per l'Agricoltura, che poi è anche la persona che poi ha trovato, diciamo, la cura eventualmente per il codiro, ma che nessuno vuole usare, pertanto non serve a niente, diciamo. Però voglio dire, ci dobbiamo arrabattare con i dati di questo monitoraggio per capire questa correlazione, ma è un lavoro fatto comunque male. Ora, al di là di questo, che cosa si fa? L'unica cosa che è stata, diciamo, contrastata un po' è stata di ridurre il raggio da 100 a 50 metri in quelle zone, però come avete visto, in ogni caso, anno per anno sono state abbattute migliaia di piante su questa base. Ora qual è il punto? Uno, che non si sa se xylella la causa, perché anzi i dati che emergono dal monitoraggio direbbero di no, perché addirittura l'anno scorso abbiamo un dato del 3%, 3,21% di xylella presente sulle piante disseccate, quindi veramente, come ha spiegato già bene Francesco, non si capisce in che modo possa essere, cioè questa è la condizione di base. Se non c'è xylella sul 97% delle piante malate, non si capisce che cosa c'entri xylella. E quindi diventa tutto molto difficile da contrastare, no? Perché c'è questo piano, diciamo, delle direttive e il piano scientifico. Però che cosa chiede poi quella pubblicazione che voi avete già annunciato, questa di Marco Scortichini e Margherita Cierpo? Che cosa dice? C'è un altro dato fondamentale, loro citano uno studio di qualche anno fa, del 2020, tra l'altro con un coautore che è uno proprio degli scienziati che si è occupato di più di xylella a Bari, era uno di quelli che diceva che bisognava abbattere tutto, Donato Boscia, del CNR. Che cosa dice lo stesso Boscia? Che hanno dimostrato già nel 2020, si è capito che questa xylella non si diffonde così facilmente da pianta a pianta, è irrisorio il contributo, diciamo, della diffusione di una pianta malata, quindi ci sarà la sputacchina, ci sarà tutto, prenderà pure la macchina colorata, non lo so, la Jaguar, a seconda dei casi, o la Ferrari, però di fatto lo stesso Bosch nel 2020 dice che non si diffonde questa cosa, non così, in modo talmente irrisorio che continuare ad applicare la direttiva europea che ci obbliga ad abbattere tutto nel raggio dei 50 metri diventa veramente grottesco, io direi. Ecco.
Ti faccio Laura, scusa, ti faccio questa domanda perché noi siamo abituati, insomma, a monitorare, a occuparci appunto di ambiente. Nella storia vediamo che la società civile per molto meno, ma per molto meno, si è sempre mobilitata, si sono formati comitati, associazioni, eccetera eccetera. Ora, rispetto a questo, in Puglia io, perlomeno io, non ho mai sentito dei movimenti di opposizione che mettessero in discussione tutto quanto questo, cioè c'è stata,
non sei stato attento,
sì, vabbè, un po', però insomma diciamo quello che voglio dire è che rispetto a una situazione così in cui comunque faccio per dire l'abbattimento di alberi di olivi secolari che sono poco, diciamo, potrebbero essere poco produttivi, e il fatto che uno voglia costruirci sopra, ecco, no, se tutto questo, comunque, se tutta questa serie di interessi, questo volevo dire, no, che ne sono infiniti, insomma, si sono intrecciati in una maniera così, diciamo, fitta, per cui il bandolo della matassa si fa fatica a ritrovare, ecco, rispetto a una situazione,
ecco, sì, questo sono volevo d'accordo dire. Soprattutto si fa fatica a trovare se chi ha il dovere di, uno, da un lato studiare seriamente, non così come capita, il fenomeno, e dall'altro chi ha il dovere di fare una comunicazione chiara, trasparente e che parta dai dati, non lo fa. Cioè lì si è creata una lotta impari, non è che non c'è stato sollevamento popolare, ce n'è stato anche tanto, decine e decine di ricorsi, comitati su comitati, cioè di tutto è stato fatto, ma qual è il punto? Che erano impari, perché da un lato abbiamo cittadini comuni che si sono battuti come leoni cercando però di auto-organizzarsi, no? Quindi con avvocati che si sono prestati, per esempio Nicola Grasso che ha dato una grossa mano ai ricorsi, c'è stata gente veramente in gamba e di buona volontà, ma tutto in auto-organizzazione.
Ecco, quello dicevo, non c'è stata una sponda politica, ecco, vera e propria.
No. Perché dall'altro che cosa c'era? C'era il governo, l'Europa, e io, forse io e Francesco eravamo su un altro angolino da soli più o meno, ma c'erano i media, i grossi giornaloni, come li chiama il Fatto Quotidiano, e anche i grossi nomi, mi permetto di dire, della scienza, perché io ricordo sempre quello che ha già citato Francesco, quel rapporto dell'Accademia dei Lincei è stato una cosa atroce, perché l'Accademia dei Lincei è la creme della scienza italiana, tra l'altro quella commissione Lincea su Xylella fu fatta anche dal presidente che è Giorgio Parisi, fisico e premio Nobel per la fisica del 2021, quindi con una grande autorevolezza, e nel 2016 diceva e concludeva: in assenza totale di studi scientifici, come dice Francesco, Xylella è la causa della malattia codiro dell'olivo della Puglia, e la conclusione per noi non è più da mettere in discussione, citando ancora oggi sul sito le fonti che sono due articoli di giornale, quindi non scientifici, non ricerche, e un altro link, la terza fonte che non c'è, cioè la page not found c'è scritto. Quindi cosa voglio dire con questo? Che questa storia si è trascinata dietro un accanimento contro questi ulivi e anche contro i cittadini che chiaramente senza armi, no, non avevano il megafono di Repubblica o di Le Scienze eccetera eccetera, chiaramente che cosa passava in televisione, sui giornali, sempre che questi erano tipo i Novax, per dirla insomma adesso con un'espressione che tutti possono comprendere, e dall'altra c'erano i grandi scienziati. Questo io lo trovo veramente oltraggioso, sia rispetto al territorio, alla popolazione, ma anche rispetto al metodo scientifico, perché al 2020-2023 non si può dire non abbiamo deciso così e così deve essere, non rompete le scatole, questa non è scienza per quanto mi riguarda. Quindi questo che cosa ha fatto? Tra l'altro ha rallentato tutto quello che si poteva fare, cioè sembrava a un certo punto questo Scortichini scopre una cura che poi ha fatto tantissime pubblicazioni e si dimostra che funziona, la pianta diventa verde da malata disseccata, torna a essere verde e produttiva, c'è poco da fare, poi se è xylella o non è xylella lo sappiamo, però almeno sappiamo che la cura c'era e costava pochissimo. Bene, hanno cominciato a chiamarlo stregone di tutti i colori. Allora io mi chiedo, ma sembrava, come dire, che ci fosse rabbia nel momento in cui si profilava una possibilità di curare con pochi soldi, con 3 euro a pianta all'anno, questi sono studi che esistono con i conteggi fatti, si arrabbiavano ancora di più sia i grossi personaggi della scienza che i grossi media, addirittura sparavano cifre a caso, i famosi 21 milioni di ulivi una volta sono stati detti perfino dal Der Spiegel al telegiornale nel servizio
fino a 30 Rai. Milioni sono arrivati
21 milioni, prima erano ulivi disseccati per colpa di xylella e chi non voleva battere eccetera per la diffusione, adesso ultimamente è stato detto che invece erano i 21 milioni sono stati quelli abbattuti, cioè veramente cifre sparate a casaccio. Allora io mi chiedo perché tu quando trovi il modo di gestire la questione di curare le piante con pochi soldi ti arrabbi e perché dai dello stregone del Novax a persone che hanno dimostrato di avere pubblicazioni solidissime e buona volontà anche, perché non è che ci abbiano guadagnato, voglio dire, hanno fatto solo il loro lavoro contro tutto e contro tutti che gli davano addosso.
Ecco. Speriamo che tutto ciò venga fuori, i motivi insomma si vengano poi a galla, perché è una cosa molto...
Possiamo solo immaginare, però sai, anche lì le prove non le abbiamo, insomma i giornalisti dovrebbero parlare con i dati di fatto, io sostengo, quindi mi limito a raccontare quello che ho visto, ecco.
Francesco, vuoi aggiungere qualcosa che siamo
Mi ricordo, diciamo, questo editoriale in prima pagina sul Corriere della Sera di Paolo Mieli che si intitolava I nemici della scienza. Una cosa, io sono rimasto senza, mi ricordo stavo in aereo, sono andato a Parigi, ma questi sono completamente fuori di testa. Cioè, un editoriale in cui lui praticamente citava Journal of Plant Pathology, quindi Mieli citava Journal of Plant Pathology. No, perché non ci si crede.
Se vai a parire uno vede Mieli penso.
E praticamente la tesi era che chi diceva che la xylella negava i negazionisti ante litteram erano nemici della scienza, cioè veramente una cosa, cioè un insulto. Io sto ancora aspettando di vedere Mieli, che mai lo vedrò, figuriamoci, che mi chiede scusa, perché comunque mi sono sentito tirato in causa, anche perché io veramente ci avevo pensato a scrivere quell'articolo che poi ho mandato a Micromega per dire, perché non volevo fare un articolo scientifico, perché non era solamente un contributo a un dibattito che era chiaramente deragliato, perché non c'era nessuno che parlava di dati, che diceva beh, ma questa è una cosa semplice, non è che chissà quale correlazione, misuro le correlazioni tra le galassie, vediamoci che macello che è, questa qui è una fesseria totale, no? E niente, non erano, il dato non c'era, c'erano quelli pro, quelli contro, se tu eri contro eri uno stregone, eri in antiscienza, eri un nemico, eccetera. Ed è stata veramente la prima volta che si è creata questo tipo di dinamica nei media. Ed è stato interessante anche vedere questo cortocircuito tra media, potere politico, potere scientifico e istituzioni, perché pure lì c'è a un certo punto queste istituzioni che poi non hanno un volto, sono delle scatole, ti dicono cosa devi fare in base poi a delle, dici ma perché sono arrivati a questa conclusione? Non si sa, è così.
Allora io farei una pausa musicale e poi facciamo le ultime considerazioni se voi siete d'accordo e se Laura resta ancora con noi o se ti sei stufata di stare al telefono.
No, assolutamente, come volete voi.
Allora sopportaci, così ci salutiamo tutti insieme,
piacere,
anche perché ci avviamo verso la fine. Metto una canzoncina e il ballo di San Vito a questo punto per forza.
Ah,
insomma.
Che bella.
Fegatini, giganti, lamelle dondolanti, sul dorso della chiesa fiammeggiante. Lino Bancarelle, terra arsa e rossa, terra di sud, terra di sud, terra di confine, terra di dove finisce la terra. E continente se ne fischia non il vento, e continente se ne fischia non il vento. Mustafa viene di Africa e qui soffia il vento d'Africa e ci dice tenetemi fermo, e ci dice tenetemi fermo. Il ballo dei sanditi non mi passa, oh, il ballo dei sanditi non mi passa. La desolazione tira nella sera, se soffiata via col vento, se soffiata via col rum, se soffiata via da dove era ammorzata. Vecchi giovani pizzicati, vecchi giovani pizzicati, dalla taranta, dalla taranta, dalla tarantolata. Cerco che chiude, cerco che apre, cerco che stringe, cerco che stringe, cerco che abbraccia e poi ti scaccia. Il ballo di sabete non mi passa, oh, il ballo di sabete non mi passa. E dentro il cerchio del voodoo mi scaravento, e li vedo che la vita è quel momento. Scaccia, scaccia Satanasso, scaccia il diavolo che ti passo, scaccia il male che c'ho dentro, non sto fermo. Scaccia il male che c'ho dentro, non sto fermo. A noi due balli alla danza delle spade, fino allo squarcio rosso d'alba. Nessuno che mi aspetta, nessuno che mi aspetta, nessuno che mi aspetta o mi sospetta. Gli occhi rimbalzati e il curato non se ne cura, il ragioniere non ragiona, Santo Paolo non perdona. No, il ballo dei sanete non mi passa, oh, il ballo dei sanete non mi passa. Questo è il male che mi porto da 30 anni addosso, fermo non so stare in nessun posto. Rotola, rotola, rotola il masso, rotola addosso, rotola in basso. Il muschio non si cresce su quel sasso, e il muschio non si cresce su quel sasso. Scaccia, scaccia Satanasso, scaccia il diavolo che ti passi. Le notti si consumano, ecco iniziano i tremori della taranta, della taranta, della tarantolata.
Ecco qua, è finito, ma non si può sfumare il ballo di San Vito di Capossela, deve finire così, come, come un sabba. Allora, niente, no, siamo verso la fine. Volevo tanto aggiungere qualcosina, poi anche questi 10 minuti di ritardo ci possiamo fare tranquillamente. Intanto l'articolo a cui abbiamo fatto riferimento, a parte l'articolo di Laura sul Fatto Quotidiano, ce ne sono vari, ma comunque questo a quello di cui parlavamo è uscito, aspetta che ve lo dico di preciso, non ce l'ho. Comunque quando è uscito comunque è uscito, ah ecco, ve lo dico subito, sta sul sito, è uscito l'8 febbraio del 2024 e l'articolo scientifico di cui facevamo riferimento è uscito effettivamente sul Journal of Phytopathology, che è, abbiamo scoperto, la lettura preferita di Mieli. Sarà abbonato, è uscito adesso il 31 gennaio 2024, ma firma Margherita Cervo e Marco Scortichini. Molto interessante, perché ripercorre altri aspetti di cui non abbiamo parlato. Interessante anche di Margherita Cervo, che credo sia una geografa, una pubblicazione intera che si trova, di un'ottantina di pagine, che si trova in rete, del 2020, credo che sia un'edizione della Società Geografica Italiana, mi sembra. È molto interessante perché ripercorre tutta la questione, anche un pochettino riporta appunto queste variazioni, queste deviazioni, va, chiamiamole così, potremmo mettere quella di Vasco Rossi, queste deviazioni mediatiche. E poi analizza pure gli scenari futuri. L'ultima cosa sui media era effettivamente, se era stata una, stavamo parlando adesso fuori onda, c'era stata una strana saldatura. Mi viene da citare questo Daniele Rielli, che ha pubblicato un libro che si chiama Il fuoco invisibile, che è uscito nel 2023. Pure questo, e lui era uno dei più accaniti sostenitori della della scienza, secondo lui, però contro, diciamo, contro i movimenti, contro i movimenti, è stato molto sarcastico rispetto a Sabina Guzzanti, al noto scienziato, cito testualmente, noto scienziato in forza su un system Nando Popo, che sarà stato i comitati più disparati, gli stregoni. In realtà quello che dicevamo poi molto prima della trasmissione, cioè molto prima, durante l'aperitivo, è che la scienza forse in questo caso, come in altri, ha abdicato al ruolo che avrebbe, cioè quella di porre dei dubbi, no? Cioè in realtà se il metodo scientifico è un metodo, e qui abbiamo degli illustri molto più di me che sono un rozzo geologo della Terra e degli illustri rappresentanti del metodo scientifico, è un metodo, è uno degli elementi su cui si fonda il dubbio, e invece quindi quando ci stanno le certezze, tutto sommato forse la scienza si è allontanata, no? Quando diventa, e non l'abbiamo visto poche volte, come dicevamo prima, no? Il Covid pure ci ha dato un bel campionario di cose. Io faccio risalire questa nostra riflessione sui rapporti tra scienza e potere addirittura alla vicenda che abbiamo citato tante volte della Commissione Grandi Rischi dell'Aquila. Anche lì c'era un contrasto tra, diciamo, la tradizione popolare, tra un sentire popolare e una rassicurazione, un eccesso di rassicurazione. In quel caso l'abbiamo analizzata molto a fondo tante altre volte. L'ultima cosa che dico io, poi ci saluti, poi vi lascio la parola per salutarci, è appunto, mi sembrava interessante la riflessione di Margherita Cervo sugli possibili scenari che si aprono con questa cosa qui, il deprezzamento dei terreni legato a al fenomeno, insomma, al complesso del fenomeno, non soltanto del complesso del disseccamento, apre a vari scenari. Uno di questi è la sostituzione dell'olivocoltura tradizionale, quindi delle varietà che vengono considerate più vulnerabili, ma in realtà sono vulnerabili anche le altre, quindi la sostituzione, diciamo, di queste piante con altre piante. Il leccino è addirittura una pianta una pianta brevettata, si chiama la favola, che addirittura brevettata, che sono in grado in Spagna, per esempio, fa l'esempio, il confronto con la Spagna, da origine a quell'agricoltura iperintensiva proprio fondata sulla produzione, dove con meno costi ottieni una maggiore resa. Gli oliveti sono densissimi, provocano dei problemi perché richiedono una quantità d'acqua pazzesca, impoveriscono il suolo, cioè veramente l'agricoltura intensiva, arrivano fino da 700 a 2500 piante a ettaro con una vita dell'oliveto di 15 anni, completamente diverso proprio l'impianto, quindi, perché le piante non vengono fatte crescere, dopo 15 anni vengono tagliate, vanno prodotto e poi vanno a finire nel circuito, diciamo, della bioenergia, insomma, delle biomasse. Invece l'altra cosa che avanza, e questa avanza nel senso che ci sono, il deprezzamento porta all'incremento poi, quindi alla riaggregazione di fondi che sarebbero stati familiari, e quindi cambia completamente la struttura proprietaria del territorio. E la stessa cosa può avvenire, sta avvenendo con le richieste di superfici per il fotovoltaico, quindi la sostituzione completa, aperta anche dalla distruzione degli ulivi secolari che comportano dei vincoli, no? Quindi un paesaggio vincolato grazie alla xylella non è più vincolato, e quindi si può aprire a varie cose. La provincia di Brindisi, che ancora resiste, quanto le diceva, almeno 4 anni fa resisteva, aveva avuto numerosissime richieste di campi fotovoltaici che quindi rappresentano proprio la sostituzione. Questo qua va insieme, e insieme a questo, chissà che non c'entri qualcosa, a quel fenomeno ventennale, 24 anni, che in Salento ha comportato un cambio drastico della fruizione turistica. Chi se lo ricorda, e soprattutto gli ascoltatori e ascoltatrici delle Onde Rossa più grandi probabilmente se lo ricordano, in Salento ci si andava proprio in pochi fino a un certo punto, poi di colpo è esploso un turismo di massa, di massissima, insomma, che in certi punti assomiglia quasi a quello della Riviera Romagnola, insomma, che quindi magari ha costituito pure una causa, e comunque costituisce una causa di potenziale cambiamento a porti economici e cose. Basta, taccio, se no qua ho studiato tanto,
però concludo io dicendo che proprio citando sempre Margherita Cervio, che praticamente in sostanza ci siamo trovati di fronte a uno dei più grandi scempi di un grandissimo ecosistema, cioè questo alla fine avvenuto, una devastazione di un ecosistema enorme, cioè, perché poi a conti fatti è stato questo. Tu, Laura, se vuoi concludere e dire qualcosa prima di chiudere,
Sì, appunto, intanto anche questo prendere in giro chi interveniva sul dibattito, come hai citato prima, che sia Sabina Guzzanti, chiunque altro sia, mi fa un po', anche allora mi dava un po' fastidio, non perché ci dobbiamo far dire cosa fare con gli ulivi o con il Covid dai comici o dai cantanti, ma perché questa arroganza della scienza non aiuta nessuno, perché bisogna considerare che poi sul territorio ci sono le persone oltre alle piante, e quindi le persone hanno diritto, uno, di parlare, di esprimersi, anche se magari non sono esperti di fitopatologia o non sono abbonati al Journal of Phytoplant Pathology come Paolo Mieli, ma non si può prenderli a sberleffi, come invece noi abbiamo visto fare per anni sui social, perché c'è un patto che tu devi considerare, cioè devi considerare che le persone che ci vivono vicino alle piante, quell'ecosistema, quel territorio ha un significato per tutti, è una cosa preziosa, e non puoi imporre la volontà, anche se laddove avessi ragione, cosa che in questo caso non c'era, la ragione scientifica, perché non abbiamo a tutt'oggi la correlazione dopo 10 anni, tu non puoi imporre le cose dall'alto a un territorio così come tutti i territori dove ci sono tante istanze, no? Non c'è solo l'aspetto dell'emergenza. Poi mi chiedo, a volte appunto tu facevi il riferimento alla commissione grandi rischi, quindi in quel caso eccesso di rassicurazione che abbiamo visto cosa ha prodotto, in questo caso si spinge il pedale sull'emergenza, quindi insomma questi scienziati come le utilizzano queste dinamiche anche di comunicazione, no? Sembra quasi a voler pensar male che ci sia dietro un altro motivo per una volta eccessivamente rassicurare e l'altra invece urlare all'emergenza, laddove francamente abbiamo dimostrato l'epidemiologia del Covid in molto meno tempo, chiaramente c'erano sopra tantissimi scienziati e tantissimi fondi, ma era un problema veramente complesso, non riuscire a stabilire la correlazione su delle cose ferme, come diceva Francesco, perché le piante non si muovono, è veramente ridicolo. Quindi questo mi fa pensare che tu in 10 anni non sei stato in grado neanche di mostrare la condizione necessaria per poter almeno ipotizzare che sia Xylella l'agente causale della malattia, e per il quale poi scattano tutte le misure che sono tuttora in piedi, ma devi dimostrare che sia proprio quello il batterio che la uccide per fare tutto questo casino, passatemi il termine, altrimenti tutta questa roba qua non sta in piedi. In tutto ciò, laddove potevano intervenire liberamente, che non erano vincolati dalle direttive europee, cioè il Salento, c'era una cura che non si è voluta usare, si è fatto di tutto sulla Xylella, innesti, contro innesti, si sono abbattuti ulivi di 2000 anni, io li ho visti con i miei occhi, fatti a pezzi, sembravano veramente, non so come dire, esseri umani inermi, no? Distrutti, fatti a pezzetti, cioè hanno fatto di tutto meno l'unica cosa, che ci avevamo i dati per dire che avrebbe potuto funzionare, quindi è stato fatto tutto l'opposto. Questa arroganza degli scienziati e di chi in questo caso della Xylella gli ha dato voce in questo modo, no? Cioè prendendo in giro i cittadini eccetera, veramente lo trovo sgradevole, per usare un eufemismo. Chiuderei qua il mio intervento.
Grazie Laura, grazie tante.
Sì, no, io sono ovviamente d'accordo con tutto quello che ha detto Laura, giusto un'ultima cosa che, allora la cosa era stata la personalizzazione dell'argomento, che poi abbiamo visto di nuovo ripetersi per il Covid, per la guerra in Ucraina, per la guerra, insomma, il conflitto a Gaza, eccetera. Se uno sostiene una cosa diversa, poi non si parla più dell'argomento, si parla della persona. E quello è stata la cosa veramente deleteria che io ho visto. Io, cioè, voglio dire, tu fai lo scienziato, ma che ci vuole? Vai lì e fai un seminario, gli spieghi com'è. Dici, guardate ragazzi, è così, funziona così, abbiamo fatto questo, abbiamo visto questo, questi sono i dati, e quindi queste qui sono le conclusioni. Cioè, basta, la scienza funziona così, è convincente. Io posso spiegare l'astrofisica anche ai ragazzini. Cioè, non è che bisogna avere, almeno per riuscire a trasmettere un messaggio si fa in maniera pacata e razionale, non in maniera dice ah ma allora tu sei uno stregone, tu sei Sabina Guzzanti che fa la comica, cioè ma è una cosa assurda. Io da questo mi ero interessato, vedendo tutta questa agitazione così sconclusionata, sbandata, ho detto ma qui non va bene come si stanno muovendo questi, perché fanno così? E allora mi sono messo a studiare i dati, poi ho visto che i dati non c'erano e quindi figuriamoci.
Va bene, adesso dobbiamo proprio chiudere. Francesco, grazie, grazie Laura, è stata una
grazie
puntata.
A voi.
Grazie perché insomma ci hai aperto tantissime vie di riflessione che poi continueremo, vero Lorenzo? Perché
no,
poi
certo,
stiamo
certo,
sul pezzo, perché di poco la notizia pure a Bari che si stanno riaprendo un po' anche questo dibattito, ci sono dei nuovi focolai, mi pare, no?
Ma sì, sì, però stanno tranquilli di altre piante, quindi si hanno trovato la xylella fastidiosa,
teniamo
su altre piante,
ecco.
E dicevano che c'è forse un frastuono sotto, forse era il telefono, un ronzio c'è stato durante la trasmissione, vabbè, un bollitore e va bene,
chiudiamo, insomma, qua, io direi di chiudere,
sì, direi pure io, quindi ringraziamo Francesco, ringraziamo Laura che ancora ci sente, ciao.
Ciao,
ciao, ciao, ciao, ciao. Grazie, grazie della pazienza e pure del, se ti sarà lessato l'orecchio. Ciao, ciao. Alla prossima, ciao, grazie.
E noi quindi ci rivediamo a fine mese prossimo.
Noi ci rivediamo a fine mese prossimo, caro comandante. Continueremo a parlare di temi. Oh, avevamo un certo programmino, vediamo se lo confermiamo. E così. Che dire? Le solite cose. Ringraziamo tutte e tutti all'ascolto, soprattutto chi ci ha ascoltato in condizioni di privazione della propria libertà. Ringraziamo anche chi ci ha telefonato per dirci della Roma. Ringraziamo tutte e tutti.
Spero che questa trasmissione da qualche pugliese sia stata audita.
Audita, no, possiamo anche rifare diciamo un recap probabilmente in futuro. Adesso siamo stati proprio sul pezzo, sia per l'epidemia in corso, l'epidemia, insomma, sia per il fatto che hanno notato la presenza di un'altra xylella su altre piante nella stessa zona, sia perché sono proprio questi articoli sono proprio usciti adesso, insomma, in questo mese, quindi siamo stati, comunque vediamo se si evolve. Vediamo se questi dati porteranno a una variazione nelle misure, magari smettono di abbattere,
certo,
gli ulivi,
ci ritorneremo,
e conteneremo, ci ritorneremo, certo, per monitorare pure noi la situazione. Nel frattempo ricordiamo a tutti e a tutti che questa trasmissione, come tutta la radio, si mantiene grazie a chi se la sente. Infatti non ascoltate mai pubblicità, né ci sono padroni o indicazioni di contenuti diversi, e quindi vi invitiamo ad andare su ondarossa.info e trovare su Sostieni il modo migliore per sostenere la radio. Detto questo, se la sente, Entro Via Massima ritorna lunedì prossimo con Antropologica, e poi riparleremo, credo, di vulcani la settimana successiva, e noi torniamo più in là invece. E quindi grazie e a presto.
Ciao a tutte e a tutti.
Penso a quello che fai, mi fai morire. Quando vedo come sei, mi fai star male. Devo ricordare che non sei come me. Dovrei domandare come mai penso sempre che vorrei, giuro che lo rifarei, cancellarti non puoi.